Notiziario. Sacro cuore.
La Santa Messa Domenicale. Domenica 23 novembre, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, ciclo A.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Cielo grigio davanti a me, non mi sento di respirare.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Troppe nubi nella mia vita, quando si schiarirà.
Cari ragazzi, se notate bene il colore dell'abito di Don Peppino, capite che oggi è un giorno speciale. Perché? Non perché io ho la giacca e la cravatta, no. Perché oggi la Chiesa celebra la solennità di Cristo, Re dell'Universo. Come ben vi hanno insegnato le vostre catechiste, i vostri animatori, è Gesù la persona più importante. È Lui che ci chiama a seguirlo. Solo seguendo Lui possiamo restare sulla buona via.
Io sono qui che aspetto. Vivo per questa attesa di questo tuo vento che è solo tu dai, solo tu dai. Soffia sulla mia vela come una gran tempesta che con la tua croce viva forza mi dà. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi.
Celebriamo la solennità di Gesù Cristo, Re dell'Universo. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo perdono al Signore per le volte in cui non abbiamo permesso a Cristo Gesù di regnare nella nostra vita.
Signore, che nell'Eucaristia e fondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la tua Chiesa.
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, Signore, pietà di noi, Signore, pietà.
Quando un giorno tutto su questo mondo sarà finito, Dio ci chiamerà a ognuno di noi per giudicarci. Chi sarà stato buono andrà con Lui in paradiso e lì starà per sempre. Allora voi mi chiederete, ma come faccio io ad aiutare Dio? Nel Vangelo Gesù ci dice che chiunque aiuta i fratelli che sono in difficoltà avrà aiutato proprio Lui, avrà aiutato Gesù.
Come la pioggia e la neve scendono giù.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, o straniero nudo, o malato in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: In verità, io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna.
Benissimo, in queste domeniche abbiamo realizzato insieme e abbiamo scoperto il significato importante di questo libro, che parla e narra della nostra storia. Oggi aggiungeremo un altro elemento importante che non è fondamentale, ma che lo troviamo soprattutto nei testi che hanno un grosso valore, cioè la dedica. Se andate a sbirciare in qualche testo importante a casa vostra, vi accorgerete che in qualche libro, subito dopo la copertina, nella prima pagina ci sono delle dediche, cioè gli autori dedicano il testo che hanno scritto a persone a loro care. A volte possono essere familiari, tante volte possono essere amici. Questo libro, abbiamo detto, per noi ha simboleggiato in questo periodo il Signore che ha scritto una storia e l'ha scritta per noi. E la dedica, guardate, l'ha scritta apposta per noi. La vogliamo scoprire subito?
Gesù ha bisogno di tutti noi per realizzare il suo regno in questa nostra storia. Per questo ci invita ad abbattere tutti i nostri pregiudizi e qualche volta a fare a meno delle nostre comodità per servire chi ha bisogno nel suo nome.
È una dedica scritta per noi. Allora, a questo punto, voglio raccontarvi una storia. In genere racconto sempre storie inventate, però quella che vi dico oggi è una storia vera, successa ai tempi del Signore. È la storia di Matteo. Sapete chi è Matteo? L'Evangelista. Per tutto quest'anno abbiamo ascoltato il suo libro, abbiamo letto il suo Vangelo, abbiamo letto quello che lui ha scritto su Gesù, abbiamo letto quelle che sono state le sue emozioni, ma i racconti veri che ha vissuto anche in prima persona. E Matteo ci ha lasciato questa dedica oggi, una dedica anche per noi. Sapete, Matteo era un ebreo, viveva in Palestina e durante, questo lo imparerete nei libri di scuola, durante il suo periodo storico in cui ha vissuto, la Palestina era regnata, dominata più che altro da un altro regno molto più importante e molto più forte. A capo di questo regno c'era un re importantissimo che si definiva proprio imperatore e questo regno erano i Romani. Siete mai stati a Roma? A Roma, zona Colosseo, si trova un riquadro interessantissimo che fa vedere nel corso della storia come l'impero romano è diventato forte ed importante. E sappiate, il periodo in cui sono vissuti i romani non è che si conosceva tanto la terra di quanti regni ci fossero, quanti territori, ma i romani sono arrivati a conquistare l'impossibile e sono arrivati anche lì. Matteo che cosa decise di fare? Noi siamo ebrei, disse, siamo poveri, siamo deboli, tanto vale che divento amico dei romani, divento amico di chi è più forte. Così almeno mi assicuro un futuro, così almeno mi assicuro un lavoro e poi c'ho le spalle coperte. Quindi Matteo disse di no al suo popolo, alla sua popolazione, disse di no, rifiutò, non so, di tanti principi in cui credeva prima e accettò di essere dominato dai romani e iniziò a lavorare con loro. Loro erano un regno. Loro avevano un re, avevano un imperatore, avevano un esercito, erano forti. Era difficile rifiutare, era difficile anche dire di no a chi era più forte. Un giorno però si avvicinò a Matteo un altro re. Un re che non aveva un regno come l'imperatore dei Romani, un re che non aveva un esercito come l'imperatore dei Romani, un re che non andava a cavallo, ma che entrò a Gerusalemme sul dorso di un mulo, di un asinello. Un re che, a differenza dell'imperatore dei Romani, non diceva rispettatemi, onoratemi, voi siete i miei sudditi. Non diceva questo, ma diceva amatevi, accoglietevi, rispettatevi, siamo fratelli. Un re strano. E poi un re che non si gloriava di se stesso, diceva io sono importante, io sono il più forte, non lo diceva, ma che era venuto ad indicare una persona che lui sosteneva e che è così, che ci vuole bene, cioè il Padre, Dio. Allora sto re chi è? Avete capito chi è sto re che ha incontrato Matteo? Era Gesù. Gesù disse a Matteo, vuoi venire nel mio regno? Guardate che Matteo era in grande difficoltà, ma come? Io già appartengo ad un altro re e devo scegliere un re che non è potente. Qual è il tuo regno? Qual è il tuo esercito? Eppure Matteo disse di sì. Lasciò la sicurezza per andare con un re che apparentemente non dava sicurezza. Che diceva, noi non dobbiamo sconfiggere il mondo. Diceva invece, noi dobbiamo aiutare il mondo. Che diceva, noi non ce ne dobbiamo fregare dei poveri, di chi è straniero, di chi ha difficoltà, lasciamoli morire. Non diceva questo, diceva tutto il contrario. Dobbiamo aiutare chi è in difficoltà, dobbiamo aiutare i poveri, dobbiamo aiutare gli stranieri. Matteo ha scelto un regno diverso, ha scelto il regno dei cieli. Però mo sorge un dubbio. Gesù allora sì, stava sulla terra, poi sappiamo, è morto e risorto e sta in cielo. Ma questo regno, dove sta più? Che fine ha fatto il regno di Gesù? Dove è andato a finire? Mi potete aiutare, per favore? Dove è andato a finire questo regno? Questo regno non se n'è mai andato. Questo regno è sempre rimasto. E sapete dove è rimasto? È rimasto nell'anima di ogni uomo. È rimasto con noi. Non è un regno che ha territorio, non è un regno che ha una precisazione geografica ben stabilita, non so, come l'Italia, sappiamo dov'è, sappiamo dove si trova. Quando andiamo sul mappamondo la sappiamo indicare l'Italia. Spero di sì. Non è un regno che non ha ma è un regno che si può trovare in tutti i posti del mondo, perché noi ce lo portiamo nel nostro cuore. E sapete cosa ha fatto Matteo per farlo ricordare sempre? Ha scritto un libro come quello, cioè il Vangelo. L'abbiamo letto per tutto quest'anno e l'ha lasciato a noi. Però l'ha lasciato, non so se a voi capita, a voi è mai capitato di dimenticare un libro sul comodino e di vedere come la polvere cresce su quel libro? Se non andiamo a spolverare, di riprenderlo dopo un po' di tempo e fare così, dopo averlo riaperto, perché diventa un po' ruvido. Ebbene, Matteo ci dice di non dimenticare questo libro sul nostro comodino, ma di tenerlo sempre aperto, perché la dedica su quel libro là è stata fatta per noi. Gesù ha chiesto a Matteo: Matteo, per favore, scrivi sto libro e poi lo dedichi a Giuseppe, a Michele, a Francesco, a Carla, a Giovanna. Lo dedichi a tutte queste persone, per favore. Lo so che scrivere tutti i nomi sarà impossibile, però lo puoi fare. E Matteo l'ha fatto. Se andiamo ad aprire il Vangelo, ci accorgeremo che è scritto per noi, perché lì troveremo non la soluzione a tutti i nostri problemi, ma almeno troveremo le indicazioni giuste per affrontare i nostri problemi. È come il libro più bello che non sia stato mai scritto, è come il libro più bello che tutti quanti al mondo desideravamo avere, e l'abbiamo ottenuto. Per questo il nostro Gesù, che è venuto a portare un regno, non è venuto come gli altri imperatori. Dove sono andati a finire gli altri re? Ci sono più i re? Non ci sono più. Appartengono alla storia, mentre Gesù c'è ancora e ci sarà sempre. Sia lodato Gesù Cristo.
Quattresima domenica del tempo ordinario, conclusione dell'anno liturgico, e la Chiesa vuole che l'anno liturgico si concluda con questa grande solennità, la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. È come quando all'interno di una famiglia ci si raduna per far festa al capostipite, ci si raduna per far festa alla persona anziana, a colui che è il segno dell'unità della famiglia. Si organizza una grande festa, come quando una nazione decide di festeggiare il suo re, decide di festeggiare il suo presidente. Ecco, la Chiesa, il popolo di Dio, nell'ultima domenica del tempo ordinario, il tempo per annum, decide di riconoscere Cristo Gesù come suo re, come suo salvatore. Anche se questa solennità, questa festa liturgica è alquanto recente, è stata istituita meno di un secolo fa, nel 1925, da Papa Pio XI. E diciamo, le motivazioni per la scelta, per la istituzione di questa festa, erano delle motivazioni, diciamo, politiche, nel senso che ci si ritrovava in anni in cui vi erano alcuni regimi totalitari atei che contestavano l'azione della Chiesa, e c'erano molti cristiani che proprio per la fede venivano ammazzati. Ricordiamo ad esempio i martiri della rivoluzione messicana, che morivano al grido «Viva Cristo Re!». Per cui in quel contesto politico-sociale fu istituita la festa nel 1925 di Cristo Re. Anche se però la festa è recente, quindi soltanto di un secolo fa, invece il tema il contenuto è proprio degli inizi della vita cristiana, dell'era cristiana. Infatti i primi cristiani riconoscevano che Gesù Cristo era il loro re, il loro Dio, e rifiutavano di, ad esempio, offrire l'incenso all'imperatore, che veniva considerato dai romani quasi una divinità. I cristiani prendevano le distanze da questo e dicevano: il nostro re chi è Gesù Cristo. Poi nell'arte cristiana dei primi secoli c'erano delle raffigurazioni. Una delle più frequenti era quella di Cristo Buon Pastore, però c'era anche l'altra immagine, Cristo Pantocratore, un termine difficile per dire Cristo Signore dell'Universo. Non so se avete davanti a voi quell'immagine bella di quelle absidi dietro l'altare, quella volta, quella cupola, molto spesso affrescata con questa figura di Cristo Redentore, Cristo Signore dell'Universo. Voleva esprimere questo concetto, questa raffigurazione, Cristo dominatore dell'universo, ma concretamente per la sua Chiesa, Cristo protettore della Chiesa. E poi l'arte cristiana raffigurava il crocifisso all'inizio, nei primi secoli, con il legno della croce, e si cominciò a raffigurare il crocifisso, Cristo sulla croce, come un re, con lo scettro in mano, con la corona sulla testa, con il manto regale, per indicare che Cristo, proprio dalla croce, cominciò a regnare. Quindi questo è un po' l'antefatto. La solennità di oggi, Cristo re dell'universo. Una riflessione sul termine re. Ma Gesù Cristo si è mai definito re? Se andiamo noi a leggere i Vangeli, durante il suo ministero pubblico, Gesù Cristo varie volte ha rifiutato questo termine. Quando, ad esempio, ha moltiplicato i pani e i pesci, Gesù è stato invocato dalla folla come re. Lo volevano portare con sé per riconoscerlo re. Gesù va via, va solo in disparte a pregare. E in occasione di alcuni miracoli prodigiosi, la folla continuò a chiedere che fosse riconosciuto re. Gesù invece va via. Quando è che invece Gesù dice «Io sono il re»? Quando si ritrova in difficoltà, incarcerato, prigioniero, davanti a Pilato. Quando si trova sulla croce e il buon ladrone, volgendosi a Gesù, dice «Ricordati di me quando sarai nel tuo regno». E Gesù accetta questo discorso e dice «Oggi sarai con me in paradiso, quindi oggi sarai con me nel mio regno». Quindi Gesù dice «Io sono re». Quindi il concetto, l'idea che Cristo ha di regalità e di essere re è un'idea chiara per lui, ma molto distante dalla nostra concezione di re. E poi vorrei fare una riflessione: re dell'universo. Che cos'è l'universo? L'universo, uso un termine difficile adesso, è il macrocosmo, cioè il cosmo, il mondo, quello universale, quello grande. Quindi Cristo è il re di tutto l'universo, è il creatore della terra, è il creatore dei cieli, è il creatore dell'universo. Quindi il macrocosmo, quindi l'universo in generale. Però Cristo contemporaneamente è anche il re del microcosmo. Che cos'è il microcosmo? È l'uomo, il singolo uomo. Per cui mentre c'è questa realtà universale generale che è l'universo, c'è questo puntino, perché l'uomo, il singolo uomo, rispetto all'universo non è altro che un piccolo puntino, una piccola realtà. Una realtà che però, agli occhi di Dio, è importantissima, perché noi con la nostra libertà e con il nostro amore possiamo abbracciare tutto l'universo e comprenderne il significato. Il discorso è questo. L'uomo, gli uomini, cercano di esercitare il potere sulle cose, sull'universo, sul mondo, sugli uomini. Gesù Cristo, invece, cerca di esercitare la sua potestà, la sua autorità, guardando ad ogni e singolo uomo. Un esempio, esattamente Gesù, che è venuto sulla terra, che avrebbe potuto manifestare la sua potenza dominando con i suoi eserciti, con i suoi angeli, tutto il mondo, e questo chiedevano i discepoli, questo chiedeva la folla sotto la croce, dicevano le persone, scendi dalla croce e dimostra che sei re e noi crederemo in te. Gesù Cristo non pensa alla folla, non pensa ad esercitare questo potere sull'universo, questa autorità su tutte le nazioni. Che cosa pensa? Pensa ad un singolo uomo. Gesù Cristo, re dell'universo, concentra tutta la sua attenzione su un singolo uomo, perché Gesù Cristo è attento a ciascuno di noi, vuole amare tutti, ma vuole amare ciascuno. E esattamente questo è il suo modo di esercitare l'autorità. Per cui Gesù Cristo sul piano spirituale compie una rivoluzione, quello che è successo nel campo della geografia, la rivoluzione copernicana, quando si pensava che la Terra fosse ferma e il Sole girasse intorno alla Terra, arriva a un certo punto Copernico, questo grande scienziato, e dice attenzione, non è così. Il Sole è fermo e la Terra gira intorno al Sole. Questo per dire che cosa? Che Gesù Cristo ci vuole insegnare a fare questa rivoluzione spirituale. Noi siamo tutti interessati a servirci dell'universo per la nostra persona. Gesù Cristo vuole che noi ci impegniamo a servire tutto l'universo, riconoscendo Gesù Cristo come il re dell'universo, come il re dell'umanità, come il nostro Signore. Per cui nella nostra scelta noi possiamo fare queste due scelte, nella nostra vita possiamo fare queste due scelte. O servire noi stessi o servire il Signore. Noi dovremmo, seguendo l'esempio di Gesù Cristo, re dell'universo, operare questa scelta, diventare servitori del Signore. Se noi serviamo noi stessi, il nostro mondo finisce a noi. Il senso, il significato della vita consiste in noi, per cui quando noi moriamo, finisce, muore, si conclude la nostra esistenza e la nostra esistenza non ha un suo fine, non ha un suo significato. Se noi invece ci impegniamo a servire il Signore, allora anche la contraddizione tra queste due realtà, vita e morte, cade. In che senso? Se noi viviamo nel Signore, se noi con la nostra vita serviamo il Signore, la vita è vissuta nella fede e nella speranza. La nostra morte diventa l'occasione per l'incontro definitivo con Gesù Cristo, Re dell'universo. Allora impegniamoci a fare questa scelta, a verificare quale scelta abbiamo fatto nella nostra vita, se la scelta di servire noi stessi o la scelta di servire il Signore. E quando è che Gesù Cristo ha servito Dio? Quando è che ha esercitato pienamente la sua regalità? Quando sulla croce ha offerto la sua vita. Noi fra poco offriremo l'ostia consacrata, l'ostia. Noi offriremo il vino che diventeranno il corpo e il sangue del Signore. Gesù Cristo quindi offre ancora misticamente il suo corpo e la sua vita e la partecipazione a questa santa messa, ad ogni messa da parte nostra, consiste in questo, nel decidere di associarci all'offerta che Cristo, Re dell'Universo, ha fatto di se stesso a Dio Padre. E allora dovremmo, durante questa celebrazione eucaristica, offrire anche noi qualcosa al Signore. Mi esprimo con un esempio, con un'idea. Sapete che quando ci si sposa, molto spesso si fa la lista di nozze. Cioè si presenta presso un negozio una lista di regali utili che gli sposi desidererebbero avere. Bene, noi dobbiamo, nell'occasione della festa di Cristo, Re dell'Universo, siamo chiamati ad offrire qualcosa, siamo chiamati a fare un regalo a Cristo e per Cristo a Dio Padre. Noi ci dobbiamo interrogare, ma quali sono i regali graditi al Signore? Dov'è che il Signore ha preparato questa lista di nozze dove sono annotati i regali che gradirebbe ricevere? Bene, questa lista di nozze il Signore l'ha preparata per noi e ce l'ha consegnata con il Vangelo di Matteo, con il capitolo 25 questo capitolo splendido del Vangelo di Matteo, in cui Gesù ci dice quali sono i regali graditi a Dio. Ero affamato, mi avete sfamato, ero nudo, mi avete vestito, ero carcerato e mi avete visitato. Impegniamoci durante questa settimana a leggere, a rileggere questa lista di nozze che il Signore ha preparato per noi, perché abbiamo le idee chiare su quali regali il Signore desidera da noi. A volte noi nella nostra vita spirituale pensiamo a cose strane, che per essere graditi al Signore dobbiamo fare pellegrinaggi impegnativi, faticosi, quanto più lontano si arriva tanto più è gradito al Signore. Il Signore non ha parlato di queste cose nella lista di nozze che ci ha presentato nel 25° capitolo di San Matteo, ci dice altro. Meditiamo su questo.
Cristo che cammina con noi, affidiamo le pecorelle più fragili, quelle che maggiormente hanno bisogno della sua tenerezza e del suo conforto. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
O Signore, ti vogliamo pregare affinché tu possa renderci capaci di vederti nei volti dei nostri fratelli e sempre affinché ed ognuno di loro il nostro aiuto.
Preghiamo. Preghiamo.
Ti preghiamo, Signore, perché possiamo anche noi, nel nostro piccolo, servirti senza lasciarti mai da solo. Preghiamo.
Preghiamo per Martina, Mario e la piccola Francesca, affinché il Signore, in questo momento triste della loro vita, possa dare loro conforto, sollievo e tanta serenità per alleviare la mancanza della dolce mamma. Preghiamo.
Preghiamo per Martina, una nostra compagna del catechismo, perché è morta la madre. Preghiamo per lei e per la sua famiglia.
Preghiamo.
O Signore, fa che non dimentichiamo il nostro prossimo, ricordandoci che nella carità verso gli altri troviamo Cristo. Preghiamo. Signore, tu che sei re dell'universo, fa che seguiamo i tuoi comandamenti affinché possiamo entrare nel tuo regno di amore e carità e aiutare le persone più deboli.
Preghiamo.
Grazie Signore per tutte le cose che ci hai dato. Preghiamo. Per tutti i poveri.
Preghiamo.
O Signore, ti preghiamo perché concludendo l'anno con la tua festività sappiamo donarti le cose belle e prenderne quelle brutte per prepararci in maniera migliore a Natale. Preghiamo.
Cristo, re dell'universo, fa che tutti gli affamati abbiano da mangiare, tutti gli assetati abbiano da bere, tutti nudi da vestire. Preghiamo. Per i poveri, per i morti e per i malati che non possono mangiare bene.
Preghiamo.
Per le famiglie.
Preghiamo. Signore Gesù, che sulla croce hai spezzato il giogo del peccato e della morte, estendi a tutti noi la signoria di grazia e di pace. Donaci la certezza che ogni umana fatica è un germoglio che si apre alla realtà beatifica del tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del mio andare, unica ragione tu, unico sostegno tu, al centro del mio cuore ci sei solo.
volte ti ho chiesto, Signore, perché non fai niente per quelli che hanno fame, per quelli che sono malati? Perché non fai niente per quelli che non conoscono l'amore? Perché non fai niente per quelli che subiscono le ingiustizie? Perché non fai niente per quelli che non ti conoscono? Io non capivo, Signore. Allora tu mi hai risposto. Io ho fatto tanto, io ho fatto tutto quello che potevo fare. Ho creato le tue mani perché potessero essere il mio strumento. Ho creato i tuoi occhi perché potessero vedere il male ed annientarlo. Ho creato le tue orecchie perché sentissero il grido di aiuto dei più deboli. Io ho creato te.
E tu splenda sempre al centro del mio cuore. Il significato allora sarai tu. Quello che farò sarà soltanto amore. Unico sostegno tu. La stella polare tu. Al centro del mio cuore ci sei solo tu. Tutto ruota attorno a te in funzione di te. E poi non importa il come, il dove e il se.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo Re dell'universo per vivere senza fine con Lui nel suo regno glorioso. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome di Gesù Signore, andate in pace.
Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Amatevi come io vi ho amato, amatevi come amo voi. Yeah.
Notiziario. Sacro cuore.